Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Oggi 21 novembre è la giornata nazionale dedicata all'albero. E insomma non c'è bisogno di dire, di sottolineare quanto questa trasmissione non possa che essere assolutamente legata a, oltre a noi, agli altri animali, a tutto quello che è il verde e il verde gli alberi, perché sono necessari e fondamentali. Un anno fa c'è stato il Forum Mondiale delle Foreste Urbane e oggi la Triennale di Milano, oggi e domani, dedica degli spazi proprio all'argomento. Quest'oggi alle 19 c'è un incontro che è relativo alle foreste di New York, questo alle 19. Mentre domani, a partire dalle 17, Forest for Open Night, filosofia, scienza, arte, architettura e cinema incontrano i temi del cambiamento climatico e della forestazione urbana. Sono incontri che per l'appunto partono alle 17 e vanno avanti con la proiezione del film Interdependence fino alle 21. Per poi arrivare al 23 novembre, dove dalle 10.30 alle 13.30 Forestami, campagna attiva di piantagione di alberi in città, il tutto al Parco Nord. Come sempre fatemi ricordare che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it, che potete visitare la pagina Facebook Considera l'armadillo, che cerco sempre di aggiornare il più possibile, e naturalmente se visitate la pagina e mettete mi piace fate contento me e gli armadilli. Si è concluso ieri il processo a Torino a proposito degli orrori del macello di Via Traves e il purtroppo viene da dire la conclusione del processo ha visto tutti assolti per sopravvenuta prescrizione, ma questo mantiene aperto un tema drammatico che è quello dei macelli, della trasparenza e della non osservanza delle norme che... Voglio dire, certo, già parliamo di macello e questo ci fa orrore in sé, ma voglio dire almeno che vengano rispettate le norme di tutela dell'animale. Insomma, faccio fatica a dirla così, ma avete capito di che stiamo parlando. Almeno quegli orrori no. Complimenti agli amici della Cascina all'Interno perché sono stati premiati come miglior associazione di volontariato di Milano e città metropolitana. Allora molti complimenti da Considera l'armadillo. Ancora una cosa, perché questo ci avvicina... Ah no, però aspettate, vi volevo dire una cosa che vi volevo raccontare ieri. C'è un'immagine bellissima, ci sono delle immagini bellissime che arrivano dall'Australia e che mostrano un piccione che si è costruito il nido rubando dei papaveri che andavano a ornare il monumento ai caduti australiani, e lui uno a uno si è andato a rubare questi papaveri finti e li ha usati per fare il nido. Beh, è un'immagine meravigliosa, anche relativa a un animale di quelli pochissimo amati e molto anche sfruttati anche nei momenti di guerra, per l'appunto. Guarda un po' che storia. Quindi, insomma, cercate questa immagine perché ne vale sicuramente la pena. Ancora una cosa, una nuova lucertola è stata proprio individuata come nuova alle Isole Pontine. Prima era considerata una sottospecie, adesso invece ci rende felici sapere che esiste proprio in sé e per sé. Esisteva anche prima delle nostre classificazioni, ovviamente. Ancora complimenti a Piero Genovesi dell'ISPRA, che ogni tanto abbiamo il piacere di avere qui con noi, perché lui è l'unico italiano tra i più citati ricercatori al mondo. Sono tipo 169, una cosa del genere in questa classifica, e lui è appunto l'unico italiano. È partita una campagna di Mare il Vivo a proposito dei palloncini, che sono, ahimè, causa di grandissime sofferenze per il mondo animale e in particolare per quello marino. Da una ricerca si evince che i pezzi di palloncini costituiscono l'80% dei rifiuti trovati dentro lo stomaco delle tartarughe marine analizzate. Pensate un po', e non voglio parlare degli uccelli, degli altri animali che con questi frammenti di plastica fanno i conti. E poi, e questo è appunto tutto un avvicinamento, per dire che io in questi giorni non ho mai parlato delle sardine, un po' perché mi viene sempre in mente la sardina in scatola, invece a me la sardina piace bella, viva e guizzante nel mare, ma insomma mi sembrava giusto che, considera l'armadillo, noi altri animali, facesse una citazione anche a questa nuova entità politica che si è affacciata. Ora invece do finalmente la parola alla nostra ospite, che sono felicissima di avere con noi. Parlo di Maddalena Iaoda. Buongiorno Maddalena.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Maddalena Iaoda è una biologa marina, ricercatrice, scrittrice e tante altre cose. Una delle, come posso dire, elementi base, fondatrici, assieme a Giuseppe Notarbartolo di Sciara e a un manipolo di eroi, di un istituto di ricerca che è Tetis, e che ha gettato le basi dello studio dei cetacei nel mare Mediterraneo. E io, oltre a ricordare, adesso ne parliamo di Balene a Milano, ma anche un appuntamento di oggi che vi permetterà di incontrare di persona Maddalena Iaoda, ho ripreso in mano un suo libro, direi fondamentale, di qualche anno fa, edito da Mursia, che si chiama Le mie balene, i cetacei del Mediterraneo, visti da vicino, perché questo libro è in realtà il racconto di come è nata questo straordinario studio che ha cambiato completamente anche la visione dei cetacei nel mondo degli studiosi.
Sì, esatto, è un libro che ho fatto qualche tempo fa con Mursia e che nasceva proprio con l'idea di raccontare come ci siamo messi in questa impresa a cui nessuno avrebbe creduto e che ci ha portato a fondare un piccolo istituto di ricerca privato senza nessuna sovvenzione, nulla a che fare sulle prime con sovvenzione statale, così, e che è miracolosamente, potrei dire, sopravvissuto fino ad oggi, perché abbiamo fatto più di 30 anni e siamo progrediti, e tuttora Tetis è in attività e abbiamo in questo frattempo pubblicato tantissime pubblicazioni scientifiche e fatto anche molta divulgazione, che è quella parte a cui io tengo in particolare, perché secondo me la ricerca deve essere poi raccontata anche ai non addetti ai lavori.
Certo, e tu con questo Le mie balene in realtà sei bravissima nel raccontare anche ai non addetti ai lavori. Intanto sappiamo, grazie anche all'opera di divulgazione scientifica che viene fatta, sappiamo un po' di più dei cetacei, però a me piace proprio partire dall'inizio, dal capitolo primo, che ha un titolo, una cetologa sul Canal Grande, perché è molto divertente il fatto che tu potessi essere una acetologa.
Sì, esatto, quello è uno degli aneddoti che ho messo in questo libro e mi è successo veramente. Io abito a Venezia e a una cena mio marito, così per riempire un vuoto, a un certo punto ha detto: sapete, mia moglie fa un mestiere strano, fa l'acetologa. Intendeva la studiosa, sì, di cetacei,
sì,
no?
Certo.
E però qualcuno ha capito che io mi occupassi invece di aceto e quindi hanno disquisito di insalate, di condimenti per un po', ed è stato veramente molto imbarazzante dirgli che no, guardate, io invece mi occupo di balene, non di aceto.
Senti, Maddalena, sì, l'ho voluto raccontare perché fa capire ai nostri ascoltatori che in realtà è una narrazione di grandissima piacevolezza, anche perché si percorre con te quella che è stata veramente una grande avventura di giovani con un'idea precisa, che partono appunto dall'Alto Adriatico e con la loro barca a vela, e ne incontrano di tutti i colori, compresi i primi avvistamenti così di stenelle, delfini, insomma di piccoli cetacei rispetto alle balene.
Sì, esattamente, la prima spedizione è stata proprio io con pochi colleghi, siamo stati un po' gettati allo sbaraglio da Giuseppe Notarbartolo, che tu hai citato prima, dicendo: beh, andate, vedete un po' che cosa trovate. Noi questi delfini li avevamo visti sì e no in delfinario, io qualche volta da lontano, quindi siamo andati proprio così buttati nel nulla e abbiamo trovato i nostri primi delfini al largo di quella che all'epoca era ancora la Jugoslavia, e abbiamo avuto da subito i nostri bei problemi perché siamo stati avvicinati dalla guardia costiera della Jugoslavia, che sentendo la parola delfini hanno pensato, anzi ci hanno detto, io non so se lo pensassero veramente o se era una scusa, hanno detto: ma voi potreste essere delle spie degli americani, perché in effetti c'è questa storia che certe marine militari veramente usavano i delfini per andare a piazzare le mine o a recuperarle, non so. Noi che eravamo in tenuta più da turisti, da ricercatori se vogliamo, che non altro, cioè veramente delle spie molto improbabili, però ci hanno fermati, hanno bloccato la barca, poi successivamente l'hanno tenuta bloccata ancora per un mese. E veramente ci hanno dato del filo da torcere. Poi alla fine io ho trovato un funzionario che parlava tedesco, sono riuscita a spiegargli che noi in realtà veramente stavamo solo cercando delfini per motivi di ricerca e di divulgazione, perché con noi c'erano già i primi partecipanti, perché i nostri progetti si basano tantissimo sulla partecipazione del pubblico che ci aiuta, che ci sponsorizza, e quella era proprio la primissima spedizione.
E a proposito,
molto meglio.
Certo, e a proposito di primissima spedizione, io sottolineo una cosa: è molto importante il lavoro di questo manipolo di giovani ricercatori, perché sono quelli che hanno consentito di comprendere che non solo che nel Mediterraneo ci stavano dei cetacei anche importanti come dimensione, non soltanto i delfini, che comunque insomma non era così scontato che ci fossero, diciamo così, no? Ecco. Ma è servito a individuare quella che poi è diventato un santuario, il santuario dei cetacei, che insomma dovrebbe cercare di proteggere queste meravigliose creature.
Esattamente, poi negli anni successivi abbiamo fatto una ricognizione un po' in tutti i mari intorno all'Italia, ci siamo subito resi conto che c'era una zona particolarmente ricca, che è proprio quella del Mar Ligure e Mar di Corsica, dove ancora adesso si concentra uno dei programmi a lungo termine di Tethys. E quindi Notar Bartolo se ne è uscito con la prima idea di farci un santuario, cioè noi abbiamo pensato questa deve essere una zona particolarmente protetta per i cetacei, perché lì per motivi oceanografici è una zona particolarmente ricca, tant'è vero che, come dicevi, abbiamo non solo delfini ma abbiamo anche due grandi specie di cetacei. Abbiamo la balenottera comune, che è la seconda specie più grande che sia mai esistita sul pianeta, quindi una cosa veramente di tutto rispetto, e abbiamo i capodogli, che sono, non è giustissimo chiamarle balene, ma comunque il capodoglio è un grosso cetaceo molto spettacolare,
meraviglioso, posso dirlo.
Altre specie, per un totale di 8 specie, e come dicevi all'inizio, quando abbiamo cominciato, la gente rideva quando dicevamo andiamo in Mar Ligure a cercare le balene, non ci credeva nessuno, mentre adesso per fortuna un pochino comincia ad esserci questa consapevolezza.
Ecco, che è una consapevolezza estremamente importante, perché questo ci dovrebbe servire a come dire, tutelare, proteggere il più possibile queste specie, perché queste specie hanno un sacco di guai nel nostro Mediterraneo e non solo.
Sì, purtroppo sì, le minacce sono tantissime, si va dall'inquinamento, hai già ricordato la plastica, che è il problema di cui adesso per fortuna si parla molto, ma non solo, ci sono anche molti altri inquinanti chimici. C'è l'inquinamento acustico, a cui noi forse non pensiamo tanto, perché ci immaginiamo il mare come un posto silenzioso, ma è tutt'altro, perché i nostri mari sono sempre più trafficati e il Mediterraneo è tra i più trafficati al mondo. E questo genera rumore. Bisogna pensare che i cetacei si basano moltissimo sull'acustica per comunicare, per orientarsi, perché questo è logico, perché sott'acqua la luce penetra molto meno, mentre il rumore, il suono si propaga molto bene. Quindi loro si basano tantissimo sui suoni. E i nostri suoni creati dalle barche, dal traffico, soprattutto anche dalle prospezioni petrolifere, insomma ne facciamo di ogni, sono un grosso disturbo. Poi ci sono le interazioni con la pesca, ci sono quei cetacei che purtroppo si impigliano accidentalmente nelle reti e affogano, e sì, insomma le collisioni con le navi, potrei andare avanti,
certo. E quindi insomma il lavoro da fare per cercare di tutelare il più possibile, insomma per rendere un po' meno drammatica la loro vita, è tanto, ma è solo attraverso insomma anche la conoscenza che si può cercare di porre rimedio. Senti, ci ha scritto al 331 62 14 013 un ascoltatore che dice: volevo chiedere se ci sono delle specie di balena che si sono estinte per la caccia, e se sì, quante e quali sono.
Dunque, la caccia è un altro tasto molto dolente, perché anche se non succede da noi per fortuna, però la caccia è una cosa che ancora viene praticata soprattutto dal Giappone, però anche da alcuni paesi del nord, neanche tanto lontani da noi. E a proposito del discorso del macello, purtroppo anche uccidere un animale di quelle dimensioni è un'impresa assolutamente orrenda, cioè veramente non esiste uccidere, non è possibile ucciderlo in maniera umana, tra virgolette, sì. C'è una cosa bruttissima, è una sofferenza terribile e lunghissima per l'animale, quindi solo per questo è una cosa che certo. Trovo assolutamente inaccettabile. Allora, venendo a questa domanda, tante specie sono state ridotte sull'orlo dell'estinzione. Una di queste è la balenottera azzurra, la specie più grande in assoluto, che quindi era la più ambita dai cacciatori. E è veramente molto, molto ridotta e ancora oggi si teme per la sua sopravvivenza. Quindi esistono le balenottere azzurre, ma sono molto, molto ridotte, fanno molta fatica a riguadagnare di numero. Tant'è che quelle che oggi vengono cacciate, allora il grosso della caccia si è autoestinto per mancanza di prede, cioè le hanno fatte fuori tutte.
Sì.
Quello che il Giappone cacciava fino a poco fa erano soprattutto le balenottere minori, cioè le più piccole che sono rimaste in Antartide. Questa caccia per fortuna è finita, ma si è trasferita più nelle acque del Giappone, dove viene cacciato un po' di tutto. Mm. Altre specie che sono state molto mal ridotte sono le balene franche, dove Franca sta per balena giusta, è stata la prima balena giusta per i balenieri, quindi la prima che hanno cacciato, e anche quella è veramente molto molto messa male e non va meglio per il fatto di tutte queste minacce a cui oggi devono far fronte. E già che ne parliamo, io sì, ci terrei a sottolineare una cosa.
Sì.
Anche la Norvegia caccia, per esempio, quindi se uno va nei paesi del nord può capitare di vedersi proporre al ristorante un cosiddetto piatto tipico,
sì,
di carne di balena.
Sì.
In realtà tanto tipico non è, e la cosa importantissima sarebbe non cedere a provare questa cosiddetta gourmandise, a parte che è pessima per la salute perché contiene molti inquinanti, però anche solo uno in vacanza dice ma sì, volevo provare.
Sì.
Però questo crea la domanda proprio per una rinnovata caccia ai cetacei, tra cui anche le balenottere comuni, le stesse che abbiamo in Mediterraneo, che ci sono anche in Atlantico, e loro le cacciano per i ristoranti. Questa è un po' una nuova minaccia che sta venendo fuori.
È un po' come Polente Osei, cioè come lo spiedo nel bresciano che vede la continua caccia a pette rosse e altre specie protette per soddisfare il palato di un manipolo di non so come chiamarli. Ecco, quindi insomma bisogna... Ecco, bisogna evitare assolutamente di incrementare questo tipo di traffici. Maddalena, il nostro tempo è quasi finito, ma noi, insomma, ragazzi, io vi volevo dire, le mie balene, i cetacei del Mediterraneo viste da vicino, è veramente un libro prezioso che vi racconta tantissime cose in modo molto facile. Scusa, spero non ti spiaccia, ma credo che fosse proprio il tuo scopo quello di raccontare.
Perfetto.
In modo accessibile le faccende. Senti, tu sei responsabile assieme a Tetis e altri di questo progetto che non è un progetto, è una realtà, che è all'Acquario Civico di Milano già da quasi 2 mesi, direi, e che è Balene a Milano, un esperimento molto interessante anche di realtà cresciuta, e ci siamo lasciate che eravamo in compagnia del Capodoglio. È già arrivato il cambio di signore?
La guardia. Allora, il Capodoglio ci sarà ancora fino alla fine del mese, quindi
sì,
ancora una decina di giorni, e dal 1° dicembre si cambiano i contenuti e cambia l'animale, che come hai detto giustamente si vede in realtà aumentata, e sarà la spettacolarissima balenottera. E la realtà aumentata vuol dire, è quello che ispira tutta questa mostra, è una mostra tutta digitale, questo è importante saperlo.
Sì.
Cioè vuol dire che tutto quello che si vede sarà super sostenibile, perché lo vediamo attraverso quello che più spesso ci ritroviamo tra le mani, il telefonino oppure il tablet. E si compone di 3 parti, se ti posso dire molto rapidamente.
Sì, certo.
Quella più spettacolare, che hai detto, nel giardino dell'acquario, ogni 2 mesi c'è una nuova specie, no? E poi c'è però anche la parte forse ancora più interessante, che Si può visualizzare attraverso i QR code che sono sparsi tra le vasche dell'acquario, e in particolare bisogna andarsi a cercare la parte marina, che è quella pertinente,
sì,
e fare un pochino di ricerca, trovare questi QR code, e ognuno permetterà di accedere a dei contenuti come delle pillole di informazioni, spesso un video, oppure anche si possono sentire i suoni, così anche questi cambiano ogni volta. E poi c'è una parte da portarsi anche a casa, sempre con il QR code si può scaricare una parte che è più di approfondimento per chi vuole saperne di più, per cui ce n'è, diciamo, a tutti i livelli di approfondimento.
Certo, e quindi insomma continuate ad andare a visitare Balene a Milano all'Acquario Civico, perché è un'esperienza immersiva, mi viene da dire, che dici? Ti piace immersiva?
Sì, è più realtà aumentata, ci si deve immergere andandolo a cercare.
Certo.
Sì. Non è la realtà con l'Oculus Rift, che è un altro tipo
di
installazione.
Certo.
Sì, questa è più semplice,
sì,
è facile.
Senti,
anche
sempre tornando un attimo, e poi parliamo dell'appuntamento di oggi pomeriggio, al tuo libro Le mie balene, i cetacei del Mediterraneo visti da vicino, edito da Mursia, c'è un capitolo, il 13esimo, che parla di coda mozza, di una balenottera, se non dico male, adesso perdonami,
sì,
l'imprecisione,
giusto.
Ok, che insomma, povera anima, ci ha, non so se l'hai più incontrata, comunque proprio una menomazione alla coda molto molto importante. Ma una delle cose che si scopre, ad esempio facendo una delle crociere di Tethys che servono appunto a finanziare le ricerche su cetacei nel Mediterraneo, è il fatto che la coda ha delle caratteristiche uniche.
Sì, esattamente. Il fatto è che noi i cetacei li possiamo riconoscere individualmente. Coda mozza è facile da riconoscere,
poverina,
come
sì,
hai detto, poverina, è messa così, però è anche, diciamo, che tra quelle fortunate, perché le è andata bene, riesce a sopravvivere anche in questo modo. E nel frattempo ne abbiamo trovati altri individui così, con dei segni, cioè anche nel capodoglio. Ma con questo tu mi porti a parlare delle code invece di capodoglio.
Però in un minuto, quindi figurati come sei messa.
Ti dico rapidissimamente. Allora, io in questi anni ho fatto tanta divulgazione parlando, scrivendo, poi a un certo punto ho pensato a una cosa nuova, ho pensato a dipingere le code di capodoglio, perché proprio le code hanno un'importanza per la ricerca sulle code di capodoglio. Per altre specie si vedono da altre caratteristiche, però la coda di capodoglio serve a riconoscere gli individui. Io ho dipinto 50 di questi individui, e sarà l'argomento, 50 sfumature di coda sarà l'argomento di una brevissima presentazione che farò oggi alle 4:30 nell'ambito della manifestazione Focus Life al Museo della Scienza e della Tecnica qui a Milano in via Olona, e racconterò appunto perché mi è venuto in mente di dipingere 50 code.
Io sono molto affezionata a questo tuo progetto, quindi prima o poi riusciremo a vederle tutte 50 tutte insieme, ne sono certa. Maddalena Iaoda, io che devo dire, che ti ringrazio enormemente per tutto l'enorme splendido lavoro che hai fatto e continui a fare per la difesa di queste meravigliose creature. Lascio un dubbio ai nostri ascoltatori, ed è: ma le balene riescono a passare nello stretto di Gibilterra? Cioè è abbastanza largo per farle passare? Li lasciamo così con questa domanda, che dici?
Sì, questa è una domanda che mi hanno posto una volta dei bimbi carinissimi a cui stavo raccontando della migrazione.
Allora, Maddalena, l'ultima cosa al volo, il gioco di considera l'armadillo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Ma indovina.
No, cosa precisa?
Ma forse un capodoglio.
Eccolo,
il più affascinante di tutti è il capodoglio.
Io sotto sotto ci contavo su questo. Va bene, allora un grandissimo grazie, complimenti per il lavoro e anche per questo libro, che trovate tranquillamente, perché è un, come dire, un piccolo passaggio fondamentale per la conoscenza dei cetacei del Mediterraneo. Per l'appunto,
grazie,
visti da vicino, come dice il sottotitolo. Grazie Maddalena, grazie mille.
Grazie a te.
Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, l'appuntamento è a domani e ricordate la pagina Facebook Considera l'armadillo. Ciao a tutti.